Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 270. La notizia dell'uccisione di Giovanni Battista. Gesù sta guarendo dei malati senza altra assistenza di quella di Mannaen. Sono nella casa di Cafarnao, nell'orto ombroso, in questa ora mattutina. Mannaen non ha più né cintura preziosa né lamina d'oro alla fronte. Il vestito è tenuto raccolto da un cordone di lana e il copricapo da una strisciolina di tela. Gesù è a testa nuda, come sempre, quando è in casa. Finito di guarire e di consolare i malati, Gesù sale con Mannaen nella stanza alta e si siedono ambedue sul davanzale della finestra che guarda il monte, perché la parte del lago è tutta presa dal sole che è ancora ben caldo, nonostante che la canicola debba essere superata da qualche tempo. «Fra poco hanno inizio le vendemmie», dice Mannaen. «Già. E poi verranno i tabernacoli. E sarà presto l'inverno. Tu quando conti di partire?» «Io non partirei mai. Ma penso al Battista. Erode è un debole, saputo suggestionare in bene, se non diventa buono rimane perlomeno non sanguinario, ma sono pochi quelli che lo consigliano bene. E quella donna. Ma vorrei stare qui finché non tornano i tuoi apostoli. Non che io presuma molto di me, ma qualche cosa valgo ancora, benché il mio auge sia molto diminuito da quando hanno capito che seguo le vie del bene. Ma non me ne importa. Vorrei avere il vero coraggio di sapere abbandonare tutto per seguire te completamente come quei discepoli che tu aspetti. Ma ci riuscirò mai? Noi, che non siamo del popolo, siamo più duri a seguirti. Perché? Perché avete i tentacoli delle povere ricchezze che vi trattengono. Veramente so anche di alcuni che non sono propriamente ricchi, ma dotti o sulla via di essere dotti, ed essi pure non vengono. Anche essi hanno i tentacoli delle povere ricchezze che li trattengono. Non si è ricchi solo di denaro, vi è anche la ricchezza del sapere. Pochi giungono alla confessione di Salomone, vanità delle vanità, tutto è vanità, ripresa e ampliata non tanto materialmente quanto in profondità dal Coelet. L'hai presente? La scienza umana è vanità, perché aumentare soltanto l'umano sapere è affanno e afflizione di spirito, e chi moltiplica la scienza moltiplica gli affanni. In verità te lo dico, e così è. E anche dico che così non sarebbe se l'umana scienza fosse sostenuta e imbrigliata dalla soprannaturale sapienza e dal santo amore di Dio. Il piacere è vanità, perché il piacere non dura, ma rapido dilegua dopo aver arso, lasciando cenere e vuoto. I beni accumulati con svariate industrie sono vanità per l'uomo che muore, perché ad altri li lascia e coi beni non può respingere la morte. La donna, contemplata come femmina e come tale appetita, è vanità, onde si conclude che l'unica cosa che vanità non sia è la santa temenza di Dio e l'ubbidienza ai suoi comandi, ossia la sapienza dell'uomo che non è solo carne, ma possiede la seconda natura, quella spirituale. Chissà così concludere e volere, sa staccarsi da ogni tentacolo di povero possesso e andare libero incontro al sole. Mi voglio ricordare queste parole, quanto mi hai dato in questi giorni. Ora posso andare nella bruttura della corte, che pare luminosa solo agli stolti, che pare potente e libera, e non è che miseria, carcere e tenebra, e andarvi con un tesoro che mi permetterà di vivervi meglio, in attesa del meglio. Ma vi giungerò mai io a questo meglio, che è l'essere tuo totalmente? Vi giungerai. Quando? L'anno prossimo, o più là, o quando la vecchiaia mi farà saggio. Vi giungerai, raggiungendo maturità di spirito e perfezione di volere, nel volgere di poche ore. Mannheim lo guarda pensieroso, indagatore, ma non chiede altro. Un silenzio. Poi Gesù dice: «Hai mai avvicinato Lazzaro di Betania?» «No, maestro, posso dire di no, che se ci fu qualche incontro non può dirsi amicizia. Sai, io con Erode e Erode contro di lui, perciò...» Lazzaro ora ti vedrebbe oltre le cose, in Dio. Devi cercare di avvicinarlo come condiscepolo. Lo farò se tu lo vuoi. Delle voci agitate si sentono nell'orto. Chiedono con ansia: il maestro, qui è? Risponde la voce cantante della padrona di casa. Nella stanza alta è. Chi siete? Malati? No, discepoli di Giovanni, e vogliamo Gesù di Nazaret. Gesù si affaccia dalla finestra dicendo: la pace sia a voi. Oh, voi siete? Venite, venite. Sono i tre pastori, Giovanni, Mattia e Simeone. Oh, maestro! Dicono alzando il capo e mostrando un volto addolorato. Neppure la vista di Gesù li rasserena. Gesù lascia la stanza, andando loro incontro sulla terrazza. Mannheim lo segue. Si incontrano proprio là, dove la scaletta sbocca sul terrazzo assolato. I tre si inginocchiano baciando il suolo, e poi Giovanni per tutti dice: «Ed ora raccoglici, Signore, perché noi siamo la tua eredità». E delle lacrime scendono sul volto del discepolo e dei compagni. Gesù e Mannheim hanno un solo grido: «Giovanni!» È stato ucciso. La parola cade come fosse un enorme fragore che copra ogni rumore del mondo, eppure è stata detta molto piano, ma pietrifica chi la dice e chi la sente. E sembra che la terra, Per raccoglierla e per raccapricciarne, sospendo ogni suo rumore, tanto vi è un periodo di silenzio profondo e di profonda immobilità negli animali, nelle fronde, nell'aria. Sospeso lo sgrugolio dei colombi, troncato il flauto di un merlo, ammutolito il coro dei passeri e quasi gli si fosse spezzato di colpo l'ordigno, una cicala frinente tace improvvisamente mentre si sospende il vento che carezzava pampini e foglie facendo fruscio di seta e cigolio di pali. Gesù diventa di un pallore di avorio mentre gli occhi gli si dilatano invetrandosi di pianto. Apre le braccia dicendo, e la voce è profonda per lo sforzo di renderla sicura, pace al martire della giustizia ed al mio precursore. Poi raccoglie le braccia e lo spirito e certo prega, comunicando con lo spirito di Dio e del Battista. Mannaen non osa un gesto. Al contrario di Gesù, egli è arrossito vivamente ed ha avuto un moto d'ira, poi si è irrigidito e tutto il suo turbamento si rivela dal movimento meccanico della destra che cincischia il cordone della veste e della sinistra che involontariamente cerca il pugnale. E Mannheim scuote il capo, commiserando la sua debolezza di mente, e non ricorda di essersi disarmato per essere il discepolo del mite, presso il mite. Gesù riapre la bocca e gli occhi. Il suo viso, il suo sguardo, la sua voce hanno ripreso la maestà divina che gli sono abituali. Solo permane una grave mestizia, temperata di pace. Venite, mi racconterete. Da oggi siete miei. E li conduce nella stanza, chiudendo la porta, socchiudendo le tende, a temperare la luce, a far raccoglimento intorno al dolore e alla bellezza della morte del Battista, a far separazione tra questa perfezione di vita e il mondo corrotto. Parlate, ordina. Mannaen sembra sempre di pietra. È vicino al gruppo, ma non dice parola. Fu la sera della festa. Imprevedibile l'evento. Solo 2 ore prima Erode si era consigliato con Giovanni, licenziandolo poi con benignità. Poco prima che avvenisse l'omicidio, il martirio, il delitto, la glorificazione. Aveva mandato un servo con frutta gelate e vini rari al prigioniero. Giovanni aveva distribuito a noi quelle cose. Lui non ha mai mutato la sua austerità. Noi soli c'eravamo, perché per merito di Mannaen noi eravamo nel palazzo come servi alle cucine e alle scuderie. E questa era grazia che ci permetteva di vedere sempre il nostro Giovanni. Eravamo alle cucine, io e Giovanni, mentre Simeone sorvegliava i servi di scuderia perché trattassero con cura le cavalcature degli ospiti. Il palazzo era pieno di grandi, di capi militari e di signori di Galilea. Erodiade Si era chiusa nelle sue stanze dopo una violenta scena avvenuta al mattino fra lei ed Erode. Manna ne interrompe: Ma da quando era venuta la iena? 2 giorni avanti, inaspettata, dicendo al monarca che non poteva vivere lontana da lui ed essere assente nel dì della sua festa. Vipera e maga, come sempre, lo aveva reso uno zimbello. Ma Erode, al mattino di quel giorno, si era rifiutato, benché già ebbro di vino e di lussuria, di concedere alla femmina ciò che chiedeva con alte grida, e nessuno pensava fosse la vita di Giovanni. Era nelle sue stanze, sdegnosa. Aveva respinto i cibi regali mandati da Erode su vassoi preziosi. Solo aveva trattenuto un vassoio prezioso colmo di frutta, ricompensando il dono con un'anfora di vino drogato per Erode. Drogato. Ah! Che bastava la sua natura, ebbra e viziosa, a drogarlo al delitto. Dai servi di mensa seppimo che dopo la danza delle mime di corte, anzi a metà della stessa, era irrotta nella sala del convito Salomè danzando. E le mime davanti alla fanciulla regale si erano ritirate contro le pareti. La danza era perfetta, ci hanno detto. Lubrica e perfetta. Degna degli ospiti. Erode. Oh, che forse un nuovo gusto di incesto gli fermentava dentro. Erode, al termine di questa danza, entusiasta, disse a Salomè: Bene hai ballato, io lo giuro che meriti premio, io lo giuro che te lo darò, io lo giuro che ti darò qualunque cosa che tu mi possa chiedere, alla presenza di tutti lo giuro, e parola di re è fedele anche senza giuramenti. Chiedi dunque che vuoi. E Salomè, fingendo perplessità, innocenza e modestia, raccogliendosi nei veli, commossa pudica dopo tanta impudicizia, disse: Permettimi, o grande, di riflettere un momento, mi ritiro e poi verrò perché la tua grazia mi ha turbata. E si ritirò andando dalla madre. Selma mi ha detto che entrò ridendo, dicendo: Madre, hai vinto, dammi il vassoio. Ed Erodiade, con un grido di trionfo, ordinò alla schiava di dare alla fanciulla il vassoio trattenuto prima, dicendo: Va e torna con la testa odiata, e ti vestirò di perle e oro. E Selma, inorridendo, ubbidì. Salomè rientrò danzando nella sala e danzando andò a prostrarsi ai piedi del re dicendo: Ecco, su questo bacile che tu hai mandato alla madre in segno che l'ami e che mi ami, io voglio la testa di Giovanni e poi danzerò ancora. Se tanto ti piaccio, danzerò la danza della vittoria perché io ho vinto te, re, ho vinto la vita e felice sono. Questo disse e a noi lo ripeté un coppiere amico. E Erode si turbò, preso da 2 voglie, esser fedele alla parola, essere giusto, ma non seppe essere giusto perché un ingiusto è. Fece cenno al carnefice che era dietro al sedile reale e quello, preso dalle mani alzate di Salomè il vassoio, scese dalla scala del convito verso le stanze basse. Lo vedemmo attraversare la corte, io e Giovanni, e dopo poco udimmo il grido di Simeone. Assassini! E poi lo vedemmo ripassare con la testa sul vassoio. Giovanni, il tuo precursore, era morto. Simeone, puoi dirmi come morì? Chiede dopo qualche tempo Gesù. Sì. Era in preghiera. Mi aveva detto prima, tra poco torneranno i due mandati e chi non crede, crederà. Ma però ricorda che se io più non vivessi al loro ritorno, io, come uno che è presso alla morte, ancor ti dico, perché tu a loro lo ridica. Gesù di Nazareth è il vero Messia. Pensava sempre a te. Entrò il carnefice. Io gridai forte. Giovanni alzò il capo e lo vide. Si alzò in piedi. Disse: Non puoi che troncarmi la vita, ma la verità è dura. È che non è lecito fare il male. E stava per dirmi qualcosa quando il carnefice roteò la spada pesante, mentre ancora Giovanni era in piedi e la testa cadde dal busto con un gran fiotto di sangue che fece rossa la pelle caprina e di cera il volto magro in cui rimasero vivi, aperti. Accusatori gli occhi. Mi rotolò ai piedi. Io caddi insieme al corpo di lui per debolezza di dolore. Dopo che Erodiade l'ebbe sfregiato, fu gettato il capo ai cani. Ma noi lo raccogliemmo pronti ed in un velo prezioso lo legammo insieme al tronco, ricomponendo nella notte il corpo e trasportandolo fuori Macheronte. Lo imbalsamammo in un folto di acace lì presso, al primo sole, con l'aiuto di altri discepoli. Ma ancora ci fu preso per altri sfregi, perché ella non può distruggerlo e non può perdonarlo. E i suoi schiavi, temendo la morte, furono più feroci di sciacalli nel levarci quel capo. Se tu c'eri, Mannem, se io c'ero. Ma è la sua maledizione quel capo. Nulla si leva alla gloria del precursore, anche se incompleto è il corpo. Non è vero, maestro? È vero. Anche lo avessero distrutto i cani, non sarebbe mutata la gloria. E non è mutata la parola, maestro. I suoi occhi, benché sfregiati, sotto una gran ferita dicono ancora non ti è lecito. Ma noi lo abbiamo perduto, dice Mattia. E ora siamo tuoi, perché così egli ha detto, dicendo anche che tu sai già. Sì, da mesi siete miei. Come veniste? A piedi, a tappa. Lungo, penoso cammino fra rovente di sabbie e di sole e ancor più rovente di dolore. Sono quasi 20 giorni che camminiamo. Ora riposerete. Mannen chiede: Dite, Erode non si stupì della mia assenza? Sì, e fu inquieto prima e furente poi, ma passato il furore disse: Un giudice di meno, così ci riferì il coppiere amico. Gesù dice: Un giudice di meno. Addio per giudice, e basta quello. Venite dove dormiamo, siete stanchi e polverosi, troverete vesti e sandali dei compagni vostri, prendeteli, ristoratevi, ciò che è di uno è di tutti. Tu, Mattia, che alto sei, puoi prendere una mia veste, poi provvederemo. Entro sera, poiché è vigilia del sabato, verranno gli apostoli miei. Nella settimana prossima verrà Isacco coi discepoli e poi verranno Beniamino e Daniele. Dopo i tabernacoli, Elia, Giuseppe e Levi verranno pure. È tempo che ai 12 si uniscano altri. Andate ora al riposo. Mannen li accompagna e poi torna. Gesù resta con Mannen. Si siede pensieroso, visibilmente triste, col capo reclinato sulla mano, il gomito puntato sul ginocchio a far da sostegno. Mannen è seduto presso la tavola e non si muove, ma è cupo. Il suo volto è una tempesta. Dopo molto, Gesù alza il capo, lo guarda e chiede: E tu che farai ora? Non lo so ancora. Lo scopo di rimanere a Macheronte è finito, ma vorrei ancora rimanere presso la corte per sapere. Per proteggere te, sapendo, ti converrebbe meglio seguirmi senza indugio, ma non ti forzo. Verrai quando sarà disfatto, molecola a molecola, il vecchio Mannaen. Vorrei anche levare quella testa a quella donna, non è degna di averla. Gesù ha un pallido accenno di sorriso e schietto dice: E poi non sei ancora morto alle ricchezze umane. Ma mi sei caro ugualmente, so che non ti perdo, anche se attendo. Io so attendere. Maestro, io vorrei darti la mia generosità per consolarti, perché tu soffri, lo vedo. È vero, io soffro. Molto, molto. Solo per Giovanni? Non credo, tu lo sai in pace. Lo so in pace e non lo sento lontano. E allora? E allora? Mannaen, l'alba cosa precede? Il giorno, maestro, perché lo chiedi? Perché la morte di Giovanni precede il giorno, cui sarò il Redentore, e la parte umana di me freme di fronte a questa idea. Mannen, io vado sul monte. Resta tu a ricevere chi viene, a soccorrere quelli che già sono venuti. Resta fino al mio ritorno. Poi farai ciò che vorrai. Addio. E Gesù esce dalla stanza. Scende piano la scaletta traversa l'orto e per la parte posteriore di esso si imbuca in un sentieruolo fra orti scapigliati e frutteti di ulivi, meli, viti e fichi, e prende il pendio di un piccolo colle dove mi scompare alla vista.